Cari amici e amiche di Radio Buon Consiglio, buongiorno, bentornati a questo appuntamento mensile con me, sulla dottrina sociale. Ma noi abbiamo iniziato la settimana scorsa, il mese scorso, parlando di pace e di guerra. Se vuoi la pace, prepara la pace, si diceva. Abbiamo guardato un po' ai principi anche che ispira la dottrina sociale della Chiesa e abbiamo riconosciuto come la pace intesa in senso cristiano è cosa diversa da come la pensa il mondo. Gesù stesso l'aveva detto, vi do la pace, ma non come la dà il mondo. E abbiamo visto come per costruire la pace si costruisce mantenendo quell'ordine naturale stabilito da Dio. Ed è un punto molto importante perché si capisce allora che nesso c'è tra la famiglia, la vita e il nostro impegno quotidiano, la nostra vita quotidiana e la pace intesa in senso anche fra popoli nell'ordine internazionale. E così si capisce meglio quello che diceva Madre Teresa di Calcutta quando diceva che l'aborto è la minaccia più grave per la pace. Ecco, questo è un po' tutto, diciamo, abbiamo spiegato il mese scorso tutto questo impianto, questo diciamo, giudizio che si dà sul tema della pace. E diciamo, oggi noi proseguiamo entrando anche poi nel concreto delle vicende. E non a caso queste due trasmissioni sul pace e guerra cadono a cavallo del primo
Buongiorno a tutti, benvenuti
anniversario dell'invasione
in
dell'Ucraina da
questo
parte della Russia che è
veramente
successo il 24
controcorrente,
febbraio. E quindi
niente di
cerchiamo di
male,
capire anche nel
e
concreto,
vi
questa non
do
è l'unica
appuntamento
guerra, ovviamente,
al prossimo
quello
mese.
che diciamo vale
Un
per
caro saluto a
tutte le
tutti.
guerre, quindi bisogna fare anche poi, quindi si possono fare anche poi degli esempi, dei distinguo, però diciamo che i criteri fondamentali valgono per tutte le guerre, ma indubbiamente la questione dell'Ucraina ci tocca particolarmente da vicino perché bene o male in qualche modo ne siamo coinvolti ed è una guerra importante nel centro dell'Europa. Allora noi dobbiamo cercare di capire, anche per tutto quello che è il dibattito attuale su quello che avviene in Ucraina, quali sono i principi della dottrina sociale, tenendo sempre conto che i criteri che ci offre la dottrina sociale della Chiesa, non sono delle ricette magiche per risolvere i problemi, ma sono ovviamente dei criteri con cui giudicare. Non sempre è facilissimo individuare poi, o come dire, fare una trasposizione automatica del criterio in azione. Anzi, dato un criterio, si possono anche avere delle opzioni diverse. Il punto è qual è il criterio, qual è l'obiettivo che dobbiamo avere. E quindi questo è importante capirlo perché comunque le situazioni internazionali, e in particolare la guerra, è una questione complessa, non è mai una questione semplice da definire, che ne siamo abituati, ma insomma a pensarla in un altro modo, ma non ci sono sempre i buoni da una parte e i cattivi dall'altra come nei film americani. Le situazioni si presentano in modo sempre più complesso. Io a questo proposito vorrei innanzitutto introdurre la questione per spiegare questo concetto, è una premessa questa, riguardante proprio la guerra dell'Ucraina, ma che vale per tutte le guerre, con un articolo che il professor Stefano Fontana ha scritto per La Bussola, proprio in occasione del primo anniversario della guerra. E sostanzialmente dice questo. A un anno dalla guerra, bisogna concentrarsi su una riflessione imprescindibile. La guerra si fa con le armi, certo, ma si fa anche con la regia delle informazioni, con la propaganda, con la creazione di un'opinione pubblica favorevole. E questo, la propaganda in questa guerra in particolare ha giocato un ruolo evidentissimo. Dietro e dentro una guerra operano molti interessi particolari, Alcuni di essi sono noti, mentre altri non si vedono perché rimangono sotto traccia. La guerra è fatta dagli eserciti in campo, ma anche dai servizi segreti nell'ombra. Durante una guerra molti avvenimenti hanno cause segrete, i loro veri autori non verranno mai nominati dalle agenzie e le descrizioni dei giornali non accedono al backstage, ma si fermano al proscenio, cioè non guardano dietro le quinte, ma semplicemente quello che si vede, quello che è visibile. Le guerre hanno cause prossime, ma anche cause remote. Spesso sono conseguenza di una lunga storia di errori, di ingiustizie e violenze di varia responsabilità e i cui fili sono difficili da riannodare. La guerra è sempre anche un fenomeno globale, coinvolge tutte le dimensioni della vita civile dei popoli coinvolti, direttamente o indirettamente. In sintesi, la guerra è una cosa molto complessa. Chi la semplifica non fa gli interessi della pace. Questo passaggio è molto importante. Le semplificazioni non aiutano alla pace e noi sappiamo che la pace è l'obiettivo che dobbiamo prefiggerci. Non è la vittoria dell'uno o dell'altro, ma la pace, ovviamente fondata sulla giustizia e sulla verità, ma è l'obiettivo, è la pace. Affrontare la guerra come cosa complessa, senza paraocchi ideologici o di interessi di qualche genere che si sovrappongono ai fatti, può permettere di trovare qualche spiraglio per avviare un timido e fragile processo di raffreddamento della situazione, se non proprio di pace, dato che anche la pace è una cosa complessa. Chiaro? Cioè, se non si affronta la guerra, come cosa complessa, cercando di capirne tutte le ragioni, non si troveranno neanche gli spiragli per fermare i combattimenti. Semplificare in modo rigido e schematico tra il bene e il male dà sempre l'impressione di un'impostazione di parte. È proprio dalle parti in causa, infatti, presentare il quadro come uno scontro tra la giustizia e l'ingiustizia, ma raramente è così nella realtà delle cose. Ciò non vuol dire non dare un giudizio sulle responsabilità, soprattutto quelle più scatenanti. Significa piuttosto farlo lasciando parlare anche la storia, depurando il discorso dalle forzature, non tacitando le voci critiche e pensanti con una tesi preconfezionata. E quanto detto vale anche per la guerra in Ucraina. L'aggressione c'è stata, ma questo non chiude la questione. Piuttosto la apre ad una serie di considerazioni che permettano di ampliare lo sguardo alle cause e alle concause. Davanti ad un'aggressione, i modi di rispondere possono essere tanti, sia per l'immediata difesa da parte dell'aggredito, sia per l'azione della diplomazia internazionale, sia per l'informazione dell'opinione pubblica. Qui fa alcuni esempi. Cancellare i concerti degli artisti russi in Europa significa non distinguere i piani. Mettere le armi in mano ai civili per la difesa della nazione vuol dire assegnare delle responsabilità improprie. Attenzione, perché qui questo è un punto anche importante in questa guerra, il fatto che vengano armati i civili. Mettere una pietra sopra il problema di una regione ucraina di nazionalità e lingua russa significa non considerare il problema delle minoranze, che è invece un'acquisizione del diritto internazionale e delle genti. Qui si fa riferimento a tutto il problema della regione del Donbass, che sicuramente è ucraina come nazione, quindi con confini riconosciuti, ma con una importante minoranza russa, che in quell'area è anche maggioranza, che è di lingua anche russa, e quindi c'è un problema evidentemente anche delle minoranze. Per fare un esempio, è quello che in Italia vuol dire per esempio per l'Alto Adige. Ricordiamo che negli anni 70 c'era anche del terrorismo, negli anni 60-70, del terrorismo indipendentista tirolese. Quindi questi problemi delle minoranze li abbiamo in tanti paesi, anzi, praticamente in tutti i paesi europei. Quindi non, il fatto che ci sia una guerra non, e che ci sia stata un'aggressione comunque non può cancellare, non può non far considerare dei problemi reali che c'erano prima. Presentare la storia delle culture, dividendo la storia europea dalla storia russa e addirittura contrapponendole, è un errore di metodo storico prima ancora che politico. Mentre c'è bisogno di categorie che uniscano, si sfornano categorie che contrappongono irrimediabilmente. Questo appunto è il meccanismo della guerra, che è anche intanto dentro la nostra testa. Pensare che l'unico modo di fronteggiare l'aggressore sia punirlo militarmente dell'aggressione è sbagliato e reca danno all'aggredito stesso che va protetto, sì, ma difeso anche per vie non militari e senza tacere eventuali sue responsabilità passate e presenti. E anche questo fa parte appunto della complessità della guerra. La storia ha i suoi diritti dall'una e dall'altra parte. L'opinione pubblica dei paesi occidentali non è mai stata messa in grado di conoscere la complessità della situazione e delle possibili vie diplomatiche verso un processo, magari complicato, di pacificazione. Non è mai emersa, per esempio, la possibile soluzione di un Donbass, che è la regione appunto ucraina, ma abitata in prevalenza da russi, un Donbass a statuto speciale. Soluzione già attuata in altre occasioni, come appunto facevo riferimento anche all'Italia, oppure anche quella di un cessate il fuoco temporaneo. La narrazione prevalente è stata quella della semplificazione forzata, dell'amplificazione spettacolare di una sola versione, di schematiche e contrapposizioni tra Occidente e Oriente, tra democrazia e autoritarismo, tra cristianesimo occidentale e orientale. Tutte le antinomie che potevano alimentare il fuoco della contrapposizione sono state coniate e diffuse. E questo è evidente nella superficialità delle opinioni espresse dalla gente comune che conosce solo il bianco e il nero, che non fa sconti a nessuno che ha rinunciato all'analisi critica. Le grandi testate giornalistiche non hanno svolto appieno il loro dovere, che non doveva essere certamente quello di negare delle responsabilità, ma quello di portarne alla luce anche delle altre. Ancora meno lo hanno fatto i servizi della TV di Stato, che spesso si sono piegati ad un appiattimento informativo filogovernativo privo di ripensamenti. Si spiega così l'assenza nei paesi occidentali di una vasta e impegnata opinione pubblica che prema per la pace. Io qui vorrei ricordare, come esempio, un documento, una lettera, che importanti inviati di guerra italiani di lungo corso avevano scritto già nei primi mesi della guerra, avvertendo proprio, attenzione, cioè la propaganda, teniamo conto che la guerra è una situazione sempre complessa, dove la propaganda gioca un ruolo fondamentale, dove appunto si fa il tifo, le nostre opinioni pubbliche fanno il tifo, i nostri giornali fanno il tifo, non rendendosi conto della di cosa è una guerra, di cosa significhi una guerra. Ma sono stati, diciamo così, distrutti, insultati, e parliamo di inviati di guerra, diciamo con lunghissima esperienza, di varia tendenza, peraltro, non, che immediatamente sono stati, come dire, bollati, etichettati come facenti parte della propaganda russa, eccetera, semplicemente per aver ricordato il dramma della guerra, che non permette proprio questo, come dire, intanto di giocare così a fare il tifo, ma anche la complessità della guerra. E quindi questo è il punto. Anche l'informazione ha giocato nel nostro paese, l'informazione che dovrebbe essere indipendente, un ruolo purtroppo importante per semplificare la questione della guerra, quindi appiattendosi su una versione, non dando conto della complessità e anche del dramma della guerra, perché quando la gente comincia a morire, quando la gente perde la casa, quando perde il lavoro, perde tutto. Ricordiamo che ci sono 5 milioni di profughi e sfollati dall'Ucraina, che già viveva una bella emigrazione a causa della povertà. Insomma, stiamo parlando di drammi enormi. Quindi, è per questo anche però che nell'opinione pubblica non c'è stata una vera richiesta di pace. Qui dice anche il professor Fontana, non ci riferiamo al pacifismo ideologico, generico e adolescenziale, quello delle bandiere arcobaleno sul balcone. No, parliamo di un pacifismo adulto, serio e documentato, che non cancella le responsabilità, ma non si piega alle interpretazioni univoche. Un pacifismo che sia, forse la parola pacifismo non è neanche quella, ma come dire, un'azione per la pace che sia consapevole della complessità della guerra. Dopo un anno, la situazione sembra bloccata e tendente al peggio. Prevale l'idea sbagliata che l'unico modo di aiutare l'Ucraina sia fornirle armi sempre più potenti, ossia scendere in campo nel conflitto e quindi allargarlo. E invece urge una nuova opinione pubblica europea per la pace, urge cioè persone che davvero tengano alla pace. Qui torniamo alla questione poste dalla dottrina sociale. Quindi io riprendo anche il compendio di dottrina sociale della Chiesa ricordo, dedica un capitolo importante alla questione della guerra e della pace. E diciamo, il capitolo dedicato alla guerra come dire, indicativamente intitolato Il fallimento della pace, due punti, la guerra. Interessante questo perché appunto la guerra è il fallimento della pace, cioè l'incapacità di una costruzione della società secondo l'ordine naturale stabilito da Dio. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. La guerra è esattamente la rottura di questo ordine naturale. E per questo la Chiesa condanna la guerra, condanna qualsiasi tipo di guerra. E a maggior ragione oggi che abbiamo le armi nucleari a disposizione, quindi abbiamo un potenziale distruttivo che potrebbe distruggere tutta la Terra più volte con le armi che abbiamo a disposizione. Quindi oggi anche il tema della guerra va ripensato in questa chiave. Non può essere, se la guerra comunque è sempre un male, però nell'era nucleare, nell'era atomica, questo qui ci dovrebbe spingere a delle riflessioni ulteriori. Diciamo una certa ingenuità con cui si dice, ma no, non. Ma figurati se useranno la guerra nucleare, le armi nucleari, cioè sanno benissimo che se uno lancia un'atomica viene fuori la fine del mondo, sostanzialmente. Quindi chi vuole arrivare a questo? E credo che sia un po' ingenuo pensare così, perché non ci rendiamo conto dei meccanismi della mente anche dei governanti che possono spingere fino all'estremo, soprattutto quando ci si trova con le spalle al muro, e quindi anche considerare la distruzione di tutto anche un'opzione possibile, ma c'è anche la possibilità dell'errore, ci sono tante possibilità, tenendo conto anche che oggi l'arma nucleare comunque può essere anche usata in modo circoscritto e quindi comunque provocare grosse distruzioni, ma magari in un ambito circoscritto, non quindi frenando, diciamo, l'escalation definitiva, ma insomma comunque sarebbe un evento disastroso. Quindi la guerra, qui ci ricorda il numero 497 del compendio di dottrina sociale, quando la guerra scoppia, diventa un'inutile strage, ricordiamo questa frase di Benedetto XV ai tempi della Prima Guerra Mondiale, un'avventura senza ritorno che mette, compromette il presente e mette a rischio il futuro dell'umanità. Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra, era il radiomessaggio di Pio XII prima della Seconda Guerra Mondiale. Il fatto, quando questi appelli non sono stati ascoltati, poi sappiamo come è andata a finire. Però poi accade che, malgrado questo, la guerra scoppi. E come è accaduto in questo caso in Ucraina, ma come è successo in Siria, come succede altrove, in Medio Oriente. È uno stato di guerra permanente ormai da quasi 80 anni, quindi stiamo parlando di una, come dire, di una realtà molto, molto presente. Non solo noi ce ne accorgiamo per l'Europa, ma se guardiamo al mondo, la situazione è comunque, ci sono moltissime guerre in giro. Allora, qui entriamo su un punto che riguarda direttamente anche la guerra dell'Ucraina, ovvero la legittima difesa. C'è stata un'invasione il 24 febbraio, le truppe russe sono entrate nel territorio ucraino con l'evidente o con il dichiarato scopo di prendere controllo di una parte dell'Ucraina e anche possibilmente di favorire un cambiamento di governo, quindi la caduta del governo attuale. Quindi questo di fatto è un'aggressione, c'è poco da fare. Ci possono essere delle ragioni, abbiamo detto, la questione è complessa, non inizia il 24 febbraio del 2022. Non c'è nessun pazzo che ha deciso all'improvviso, dal nulla, ma invadiamo l'Ucraina. Questa semplificazione è ridicola. Il presidente della Russia, Putin, non è un pazzo, ha fatto delle scelte politiche che ovviamente noi condanniamo, censuriamo, ma sono il frutto di una situazione pregressa che è andata. È andata aggravandosi, è andata crescendo di pericolosità finché il presidente russo ha pensato che quella dell'invasione dell'Ucraina fosse un'opzione preferibile ad altre opzioni. Però tutto quello che è successo prima e che ha portato la Russia a scegliere questa opzione di aggressione può aiutare a comprendere, può aiutare a capire, ricordatevi quello che si diceva prima nell'articolo del professor Fontana, ovvero capire la complessità della guerra, capire tutte le ragioni, ci può aiutare a trovare quegli spiragli per fermare, quantomeno, cercare di fermare il conflitto sperando poi in una pace. Quindi tutto questo, quello che è successo prima, ricordiamo che è almeno dal 2014 che si combatte nel Donbass e quindi bisogna capire anche tutta la vicenda precedente, però sta di fatto che tutte queste cose aiutano a comprendere, ma certamente non giustificano perché. Mentre nel Donbass si combatteva e si combatteva all'interno dei confini confini riconosciuti internazionalmente di un paese, anche se appunto con torti e ragioni che andrebbero analizzati, in questo caso abbiamo un'invasione. Ricordiamo un'invasione che c'era già stata perché la Russia nel 2014 si era annessa alla Crimea, di fatto l'aveva invasa e poi annessa più tardi. Di fatto, però, dal 24 febbraio c'è stata proprio una vera e propria invasione su più fronti dell'Ucraina, quindi una violazione dei confini internazionalmente riconosciuti. E questa si chiama guerra di aggressione, c'è poco da fare. Ci dice il numero 500 del compendio di dottrina sociale della Chiesa, una guerra di aggressione è intrinsecamente immorale. Vale a dire che qualsiasi siano le ragioni che hanno spinto e che possono aiutare a capire, ma in sé non si può giustificare in nessun modo una guerra di aggressione. E quindi cosa succede quando c'è questa cosa? Nel tragico caso in cui essa si scateni, i responsabili di uno Stato aggredito hanno il diritto e il dovere di organizzare la difesa anche usando la forza delle armi. Questo è un principio importante, la legittima difesa. Quindi chi viene aggredito ha tutto il diritto di difendersi. Però ricordiamo sempre il fatto che ci fossero dei problemi precedenti, vuol dire anche che si doveva fare di tutto per evitare questa deriva, questa opzione, che una volta che viene intrapresa, poi tornare indietro è difficilissimo. Dico per semplificare un giudizio molto semplice di buonsenso che conferma quanto diciamo, quanto ci dice anche la dottrina sociale della Chiesa, che è un pensiero molto semplice di una signora ucraina che è in Italia per lavorare, che ha incontrato poco tempo fa, che appunto commentando gli ultimi sviluppi diceva: ma se prima di scoppiasse la guerra si fosse trovato un accordo che anche concedeva un 20% di territorio ucraino alla Russia, tenendo conto dei russi che ci sono in Ucraina, forse allora si poteva anche accettare una cosa di questo genere. Ma dopo un anno, dopo tutti questi morti, dopo tutti questi profughi, dopo tutto questo dolore e sofferenza, è impensabile poter concedere qualsiasi cosa. Ecco, questo è il punto. Quando scoppia la guerra, poi dopo tornare indietro, riparare a certi danni, a quello che, cioè con la guerra tutto è perduto. Con la pace si può risolvere qualsiasi problema, qualsiasi contenzioso, ma una volta che la guerra è scoppiata, che la gente vede morire i propri familiari, che è costretto a prendersi poche cose e scappare all'estero, non sapendo se e quando potrà tornare a casa. Cioè, capite che si crea un mare di ingiustizia, di dolore, di sofferenze, di lutti, di distruzione, che diventa veramente complicato tornare indietro. Io propongo ora di fare un brevissimo stacco, un stacco musicale per riposare un pochettino e poi riprendiamo perché la legittima difesa poi ha dei criteri anche questa ed è importante capirli. Ecco, andiamo allo stacco. Eccoci di nuovo, dicevo, introduciamo la questione appunto della legittima difesa. Abbiamo detto che la guerra di aggressione è intrinsecamente immorale, quindi chi è aggredito ha il diritto di difendersi, anche con le armi, ovviamente. Però bisogna aver chiaro che non è che siccome è presa legittima difesa, allora tutto vale, allora tutto è possibile, allora basta, posso fare, mi attacca, quel paese mi attacca e io posso rispondere come voglio. Non è così, non è così. Anche la legittima difesa ha le sue regole. Intanto bisogna capire che, come dice il numero 504 del compendio, che il diritto all'uso della forza per scopi di legittima difesa è associato al dovere di proteggere e aiutare le vittime innocenti che non possono difendersi dall'aggressione. Questo è importante che, capire che non è un problema di orgoglio nazionale. Certo che c'è anche il patriottismo, che è una cosa anche un po' diversa, ma innanzitutto il problema è il dovere di proteggere delle vittime innocenti che non possono difendersi. E quindi c'è un principio di umanità, dice qui il numero 505, che è iscritto nella coscienza di ogni persona e popolo, che comporta l'obbligo di tenere al riparo la popolazione civile dagli effetti della guerra. Quindi, per esempio, mettere le armi in mano, come si diceva prima, ai civili per difendersi, è un uso un po' improprio, soprattutto quando le persone vengono usate come carne da cannone, come suol dirsi. Ecco, questo, in questo caso è evidente che, come dire, non viene rispettato neanche il principio su cui si fonda il diritto alla legittima difesa, quindi all'uso della forza. Però diciamo che il numero 500 del Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, che peraltro riporta anche quello che è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, dà quattro criteri, quattro, con cui misurare la legittima difesa. E quindi è importante anche vedere questi criteri applicati alla situazione concreta in Ucraina. Allora, intanto, l'uso della forza, per essere lecito, deve rispondere ad alcune rigorose condizioni. Prima condizione, che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Ecco, in questo caso sicuramente possiamo dire che anche se la Russia pensava a una guerra lampo, ma ricordiamo che anche la guerra dei cent'anni era iniziata come una guerra lampo, e anche la prima guerra mondiale, tanto che non c'erano neanche diciamo gli equipaggiamenti per far fronte all'inverno, tanto si pensava che non si sarebbe arrivati all'inverno, e nascono così e finiscono poi in tutt'altro modo da come lo si era pensato. Questa è una vecchia massima, no? Una guerra si sa quando inizia, ma non si sa quando finisce, ma possiamo aggiungere soprattutto non si sa neanche come finisce. Quindi qui sicuramente c'è un danno durevole, grave e certo, un'invasione come quella che si è verificata in Ucraina, sicuramente questa condizione è sicuramente soddisfatta per esercitare una legittima difesa, un uso della forza. Che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci. Ecco, qui già cominciano i problemi. Perché, come ricordavamo, effettivamente la guerra non è iniziata, sì, l'aggressione c'è stata il 24 febbraio del 2022, ma la guerra andava avanti almeno da 8 anni. Già dal 2014, dai rivolgimenti che ci sono stati a Kiev, dalla rivoluzione, chiamiamola così, filoeuropea del 2014, con l'invasione della Crimea da parte della Russia, diciamo anche da prima evidentemente c'erano già problemi legati sia alle situazioni interne dell'Ucraina, ma sia anche alle strategie geopolitiche che riguardano non solo la Russia e l'Ucraina, ma evidentemente gli Stati Uniti, l'Unione Europea, eccetera. Ricordiamo che diciamo, l'allargamento della NATO a est è stato sempre un punto, diciamo, dolente per una Russia che dopo la batosta della fine del crollo del comunismo, ha pian piano ricominciato a rinascere, ricostruire e ripensarsi comunque come potenza imperiale. E quindi diciamo che ci sono cose molto vecchie, ci sono cause più prossime, perché appunto la guerra nel Donbass comunque c'era già da 8 anni, e che vedeva appunto contrapposto il governo di Kiev con, e quindi le forze armate di Kiev con la minoranza russofona sostenuta anche dalla Russia, quindi diciamo non si è fatto sicuramente di tutto per evitare questa evoluzione negativa, non si è fatto di tutto per cercare una soluzione, come in altre parti di Europa è stata trovata a problemi simili. C'è stato un coinvolgimento ben oltre l'Ucraina, perché anche recentemente alti funzionari del governo americano hanno tranquillamente detto che la NATO è già presente in Ucraina ad aiutare le forze ucraine dal 2014, quindi vuol dire che c'erano già delle operazioni internazionali, non soltanto una questione russo-ucraina, già da molti anni. E si è andati avanti da tutte le parti, più cercando il conflitto che non trovare una soluzione veramente negoziale, ognuno per i propri interessi, ovviamente. Però di fatto questo è. E quindi anche questa, come dire, su questo punto credo che ci sarebbe molto da riflettere e da discutere su questa condizione per una legittima difesa. Questo non vuol dire che allora, come dire, l'aggressore deve essere premiato, no, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però indubbiamente è un ragionamento serio da fare. Terzo criterio che viene stabilito dalla dottrina sociale della Chiesa è che ci siano fondate condizioni di successo. Cioè, qui insomma c'è anche il racconto evangelico, no? Cioè il ragionamento, quando si inizia una guerra si deve calcolare quali sono le forze in campo. È inutile andare al massacro se si sa che davanti a un esercito più forte. Meglio cercare di mettersi d'accordo prima e trovare una soluzione che diminuisca i danni. Ma questo, come dire, noi lo vediamo anche in cose molto più piccole. Se siamo vittima di un furto, per esempio, qualcuno che ci entra in casa mentre noi siamo dentro, oppure in strada, qualcuno che vuole il nostro orologio, il cellulare. Certo, uno può cercare di fare resistenza se ha, come dire, istintivamente la speranza di farcela, altrimenti se ha una pistola puntata o un coltello alla gola, conviene ovviamente perdere purtroppo l'orologio. Certo, è un'ingiustizia, piuttosto che rischiare la vita. Cioè, è chiaro che se non ho fondate condizioni, a meno che io non sono molto più forte o ho qualcosa per far fuori il ladro, se sono in una posizione così chiaramente di debolezza e di vulnerabilità, il valore della vita è più importante di un orologio o di un cellulare. Poi ci saranno ovviamente le denunce, i tentativi di recuperare, magari di mandare in galera chi ha fatto il furto. Però è chiaro che se non ho fondate condizioni di successo, la legittima difesa, cioè l'uso della forza, diventa, come dire, una forma di autolesionismo, un qualcosa che crea un problema più grave ancora di quello che già si è verificato. Quindi è molto, molto importante questo. Cosa vuol dire la situazione ucraina? Certo, qui non c'è una ricetta facile. Ci sono fondate condizioni di successo. Sicuramente all'inizio nessuno pensava ci fossero delle condizioni di successo. L'esercito della Russia, la forza militare della Russia era troppo forte rispetto anche alla volontà di difesa dell'Ucraina. Però inaspettatamente abbiamo visto una grande difesa dell'Ucraina, probabilmente questo gap del militare in parte è stato colmato dall'orgoglio ucraino e anche forse dalla poca, come dire, dalla poca. Mi sfugge la parola, ma insomma, la poca motivazione dei soldati russi, in parte è stato così, in parte sicuramente perché c'è stato anche un sostegno all'Ucraina arrivato dall'esterno. Abbiamo già detto, sappiamo, per stessa ammissione dei capi militari americani, che la NATO era presente in Ucraina già da anni, quindi già veniva armata, già veniva aiutata e quindi non è stata proprio, come dire, semplicemente la battaglia di Davide contro Golia, ecco come piace raffigurarla. Anche qui la situazione è un po' più complessa. Sicuramente la Russia deve aver sottovalutato alcuni elementi, sperava forse nel fattore sorpresa, il fatto di poter fare un'azione rapida, ma è chiaro che, come sempre, queste sono delle illusioni. In ogni caso, anche se oggi la propaganda parla di possibilità di successo, beh, qui però c'è un problemino. Che cosa dobbiamo considerare come successo? Perché sicuramente la forma completa di un successo è il ritiro totale della Russia da qualsiasi postazione, da qualsiasi territorio conquistato nel frattempo, ritiro anche dalla Crimea, che ormai da 8 anni è saldamente in mano russa, e ritiro anche dal Donbass. Questo sarebbe, diciamo, il successo vero, che però, francamente, malgrado sul terreno le cose non vadano come la Russia aveva previsto, ma questo tipo di successo non sembra proprio realistico. Però il problema è che non è stato stabilito e nessuno dice con precisione, al di là come dire, degli slogan che servono a motivare la resistenza, però nessuno in effetti ha stabilito che cosa. Qual è il vero obiettivo concreto che l'Ucraina e a questo punto la NATO e gli Stati Uniti considererebbero come un successo? E questo è come dire, un problemino anche che andrebbe chiarito anche per appunto come legittimità della legittima difesa, come legittimità dell'uso della forza in questo caso. L'altra questione è che in questa condizione non possiamo non considerare le conseguenze dell'invio delle armi. Sapere che questo è il grande tema dibattuto, dobbiamo dare le armi perché c'è la legittima difesa, perché è importante, perché se, come possiamo, se non diamo le armi all'Ucraina, in fondo facciamo il gioco dell'aggressore. Però le cose non stanno esattamente così, in modo così semplice. Perché poi vediamo, perché poi dopo c'è anche il quarto criterio, la quarta condizione che rende lecito l'uso della forza per la legittima difesa. Qui il punto è che queste armi comunque non sono un semplice aiuto all'Ucraina. Ti do le armi per difenderti. Sono, come dire, c'è uno che ti punta la pistola contro, uno dietro le spalle mi passa con la pistola con cui posso in qualche modo difendermi. Non è esattamente così, perché questo aiuto, dare le armi, in realtà significa anche dare assistenza militare, significa un coinvolgimento sempre più diretto di altri paesi in questa guerra. Quindi dobbiamo considerare anche la possibilità di escalation. Qui no, non è soltanto più l'Ucraina che sta combattendo per difendersi dalla Russia, ma c'è un coinvolgimento sempre più evidente, anche se non diretto, nel senso che non abbiamo militari o truppe della NATO che stanno combattendo al fianco dell'Ucraina, però di fatto c'è un'assistenza militare che rende sempre più coinvolto il mondo occidentale. Poi sappiamo che anche l'Unione Europea, a suo modo, in altri modi, poi vedremo un attimo tutta l'altra questione dei coinvolgimenti, le ricadute di questa guerra. Comunque, il punto è che non è più un dare semplicemente un aiuto perché qualcuno possa difendersi da un aggressore, ma qui c'è un coinvolgimento sempre più diretto. Ma l'abbiamo visto che questo qua in fondo è la conseguenza di un coinvolgimento che già c'era prima. Questa situazione non nasce dal nulla e questo quindi anche qui richiede una riflessione, sempre nell'obiettivo della pace. Dobbiamo sempre tenere presente che l'obiettivo nostro è la pace, arrivare il più possibile a una pace più giusta possibile, fermare i combattimenti, fermare questa carneficina, fermare questo lutto, questi lutti, distruzione, eccetera, per poi successivamente vedere anche come ricostruire. Un altro aspetto che non dobbiamo trascurare è questo: l'Ucraina non ha i soldi per pagare tutte queste armi. Questo è un altro aspetto che non dobbiamo sottovalutare. Cosa vuol dire? Vuol dire che teniamo conto che dall'Ucraina c'erano tantissimi emigrati, e lo sappiamo benissimo in Italia che abbiamo un esercito di badanti ucraine, soprattutto camerieri e altre persone che comunque vengono qui a lavorare, perché per la povertà, per tutta la situazione che c'è in Ucraina, povertà anche data dalla corruzione, non dimentichiamolo, ma in ogni caso era già poverissima prima l'Ucraina, figuriamoci adesso. Quindi come paga le armi, tutte queste armi? E dove vanno tutte queste armi? Due problemini che sono collegati. Perché con la corruzione che c'è, degli scandali di corruzione sono venuti fuori anche in questi ultimi giorni, anche se la stampa di regime italiana non ne parla, appunto facendo un cattivo servizio, peraltro come dicevamo all'inizio, le armi possono finire, come è già successo per altre guerre, pensiamo all'Afghanistan, pensiamo al Medio Oriente, la Libia, le armi poi prendono tante strade e quindi vanno ad armare gruppi criminali, eccetera, eccetera. Quindi anche questo pone un problema, ma soprattutto, vista dalla parte dell'Ucraina, come pagherà queste cose? Perché finora sono stati dati oltre 100 miliardi di dollari di aiuti militari all'Ucraina, in maggior parte, almeno i 2/3, se non più, dagli Stati Uniti, ma concorrono anche tutti gli altri paesi. E tanti altri miliardi di euro sono stati promessi, verranno investiti, eccetera. E ci chiedono come pagherà l'Ucraina tutti questi aiuti? È ovvio che ci sarà da pensare che la sovranità dell'Ucraina non sarà così, ecco, no, così libera, perché di fatto è stata già comprata dai paesi che stanno pagando tutte le armi e gli aiuti militari. Questo è realistico. Considerarlo, non possiamo essere così ingenui da non rendercene conto. E poi veniamo alla quarta condizione che rende lecito l'uso della forza per legittima difesa, ovvero che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Allora, il male da eliminare qual è? La presenza russa in Ucraina. Quindi il tema quale dovrebbe essere? Fermare l'aggressore, se non altro, se non possibile evitare totalmente il male procurato, almeno bloccarlo. Non è più lecita la legittima difesa se per bloccare bloccare quel male lì, quella invasione di una parte del territorio ucraino, facciamo scoppiare la guerra in tutta Europa. Chiaro? Se non è per rispondere a uno che mi minaccia con la pistola, non è lecito che gli distruggo la casa con una bomba. La legittima difesa è sempre comunque, come dire, deve essere bilanciata, la risposta anche deve essere bilanciata e soprattutto non si devono creare danni ancora più gravi, cioè un furto di un cellulare, come dicevo prima, è un male, ma perdere la vita è decisamente un male maggiore, quindi non è lecita una legittima difesa che provochi un male ancora maggiore. E se la guerra si allarga, e i rischi sono molti perché vediamo che nessuno veramente si sta impegnando per trovare una soluzione pacifica, almeno per bloccare l'escalation, e questo è un male maggiore che non legittima assolutamente, che non rende lecita la legittima difesa. E quindi su questo bisogna essere molto chiari. L'obiettivo deve essere arrivare alla pace, quantomeno a un cessate il fuoco temporaneo che permetta alle parti di dialogare. Ed ecco l'altro punto che secondo, adesso ci stiamo avviando alla conclusione, però bisogna essere chiari su questo, cioè l'obiettivo, anche in una situazione di guerra dichiarata, di guerra ormai scoppiata, come è in questo caso in Ucraina, ma potremmo parlare di altri paesi, deve essere la pace, fermare questa guerra. Questo è il punto essenziale. Per poterlo fare bisogna aprire qualsiasi canale di dialogo, bisogna, e soprattutto poi bisogna veramente volere fermare la pace. Se l'obiettivo è punire il nemico e umiliarlo, questo non ci porterà alla pace. È un obiettivo diverso. Magari anche questo per un breve tratto si incontrerà con la liceità della legittima difesa, cioè con il fatto che uno reagisce anche con l'uso della forza, ma è evidente che poi immediatamente le strade divergono. E per capire meglio c'è un altro punto importante che vado velocemente perché il tempo sta passando, e al numero 507, sempre del compendio di dottrina sociale della Chiesa, quando si parla di misure contro chi minaccia la pace. È interessante, si parla delle sanzioni, le sanzioni che sono state anche in questo caso decise dai paesi occidentali, dai paesi della NATO soprattutto e dall'Unione Europea. Le sanzioni, nelle forme previste dall'ordinamento internazionale contemporaneo, mirano a correggere il comportamento del governo di un paese che viola le regole della pacifica e ordinata convivenza internazionale. Quindi le sanzioni sono ovviamente un metodo lecito come dire, per correggere l'atteggiamento di un governo aggressore in questo caso. Però attenzione, il vero scopo di tali misure è quello di aprire la strada alle trattative e al dialogo. Cioè le sanzioni servono per portare un governo al tavolo del negoziato. Le sanzioni non devono mai costituire uno strumento di punizione diretto contro un'intera popolazione. Non è lecito che per le sanzioni abbiano a soffrire intere popolazioni e specialmente i loro membri più vulnerabili. Quindi, l'ultima cosa, l'embargo economico deve essere limitato nel tempo e non può essere giustificato quando gli effetti che produce si rivelano indiscriminati. È quello che però sta succedendo. Le sanzioni non servono per punire. Lo scopo legittimo della sanzione non è punire semplicemente l'aggressore per umiliarlo, ma è per portarlo, per correggerlo, per portarlo alla trattativa, al dialogo. E comunque non si può punire un'intera popolazione. Quello che è successo anche nei mesi scorsi, in Italia o in Europa, in cui si sono vietati concerti o manifestazioni artistiche di russi, oppure addirittura cacciati dalle manifestazioni sportive. Questa è una punizione indiscriminata di un'intera popolazione che non c'entra nulla con le sanzioni contro un governo, che quindi devono essere mirate e finalizzate alla trattativa e al dialogo, perché, ripetiamo, l'obiettivo deve essere quello di ristabilire l'ordine, di ristabilire la pace. Questo è il punto importante. L'ultima questione riguarda appunto il punto essenziale che ci riporta al discorso già iniziato settimana scorsa, e che la guerra, il protrarsi di una guerra, rende sempre più difficile. La Chiesa, siamo al numero 517 del compendio di dottrina sociale della Chiesa. La Chiesa insegna che una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono e dalla riconciliazione. Può sembrare utopia, ma è questo. Io vi invito a risentire una testimonianza, la potete trovare sul sito della Nuova Bussola Quotidiana, una testimonianza fatta dall'arcivescovo cattolico di Mosca, Monsignor Pezzi, che dice esattamente questa cosa. Se non c'è senza perdono non si può veramente costruire la pace, ricostruire la pace. E ovviamente ci rendiamo conto che quando una guerra è iniziata, dicevo prima, e ci sono già stati decine e decine di migliaia di morti, è chiaro che diventa sempre più difficile. Questo lo dice ancora anche qua, giustamente lo descrive. Non è facile perdonare di fronte alle conseguenze della guerra e dei conflitti, perché la violenza, specialmente quando conduce sino agli abissi della disumanità e della desolazione, lascia sempre in eredità un pesante fardello di dolore, che può essere alleviato solo da una riflessione approfondita, leale e coraggiosa, comune e contendenti, capace di affrontare le difficoltà del presente con un atteggiamento purificato dal pentimento. E questa, per quanto sia una strada impervia, è sicuramente l'unica strada possibile da percorrere, ma è importante che cominciamo già noi, solo noi, a vivere questo atteggiamento di perdono e riconciliazione, perché, come abbiamo detto, il mondo comincia a cambiare da noi stessi. Ma è importante comunque che nel giudicare anche una guerra che sembra lontana da noi, di cui noi vediamo soltanto gli effetti per ora sul prezzo dei carburanti o del gas, ma che cominciamo a guardarla con questi occhi critici, cercando e desiderando veramente la pace, non la punizione dell'uno o dell'altro, a prescindere da chi sia. Questo è molto importante, questo è il cammino che ci indica la Chiesa, ma ci indica anche, credo, la nostra esperienza personale di fede. Io spero che comunque con questo panorama almeno abbiamo capito che la guerra è davvero una cosa complessa, che la pace che noi desideriamo, noi vogliamo, non è la pace del mondo, ma che comunque i criteri che la Chiesa ci dà sono molto importanti anche per calmare le tensioni che ci sono fra paesi, ma anche fra comunità, e però dobbiamo uscire come dire, da quella che è la mentalità ormai comune, uscire dalla propaganda che viene propinata da tutti i mezzi di informazione, ma stiamo radicati a quelli che sono i criteri, i fondamenti che la Chiesa ci insegna. Grazie e ci rivedremo il mese prossimo.